Terzo anello, ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James, traduzione di Fausta Cialente.
L'undicesima notte dopo il mio ultimo incontro con quel signore, ormai le contavo una per una, ebbi un allarme che rischiò di superare le mie forze e che per il suo carattere particolarmente inaspettato costituì il più grave turbamento che avessi mai provato. Era precisamente la prima notte di quel periodo in cui, stanca per le continue veglie, avevo creduto di potermi coricare all'ora che prima mi era abituale senza dar prova di negligenza. Mi addormentai immediatamente e il mio sonno durò, come seppi dopo, sino all'una circa. Ma quando mi svegliai, sedetti di colpo sul letto, completamente sveglia, come se una mano mi avesse scosso. Avevo lasciato una candela accesa, ma ora era spenta, ed ebbi immediatamente la certezza che l'avesse spenta Flora. Saltai subito dal letto e nel buio andai diritto al suo. Era vuoto. Uno sguardo alla finestra mi illuminò ulteriormente e la luce d'un fiammifero completò il quadro. La bambina si era alzata di nuovo, questa volta spegnendo la candela, e ancora una volta, allo scopo di guardare o di rispondere a qualcuno, s'era rannicchiata dietro la tenda e spiava nella notte. Che ora vedesse qualcosa, il che, come m'ero assicurata, non era accaduto la volta precedente, mi fu provato dal fatto che non fu distratta né dalla luce che avevo accesa, né dai movimenti precipitosi con cui m'ero infilata le pantofole e una vestaglia. Nascosta, protetta, assorta, si appoggiava evidentemente al davanzale, la finestra si apriva verso l'esterno, e si abbandonava completamente all'osservazione. Una gran luna pacifica che le era d'aiuto mi aveva dato una ragione di più per affrettarmi. Era faccia a faccia con l'apparizione che avevamo incontrato vicino al laghetto, e ora poteva comunicare con essa come non aveva potuto fare prima. Quel che dovevo fare io era di raggiungere attraverso il corridoio, senza disturbarla, un'altra finestra dallo stesso lato della casa. Andai alla porta senza essere udita. La varcai, la chiusi, e dall'esterno accostai l'orecchio per sentire se mai facesse qualche rumore. Mentre ero nel corridoio, mi caddero gli occhi sulla porta del fratello, che si trovava soltanto pochi passi più in là, e che indicibilmente destava di nuovo in me quello strano impulso che ho già chiamato la mia tentazione. E se fossi entrata dritta nella stanza, per andare alla sua finestra? Con l'orecchio teso fino allo spasimo, immaginavo che tutto fosse possibile. Mi chiedevo se anche il suo letto fosse vuoto, e anche lui segretamente in vedetta. Passò un minuto interminabile, senza suoni, spirato il quale il mio impulso cedette. Era là tranquillo, poteva essere innocente, il rischio era orribile. Tornai sui miei passi. C'era sì una figura nel parco, una figura che vagava per strappare uno sguardo, il visitatore con cui Flora era impegnata. Esitai ancora, ma per altre ragioni e per qualche secondo soltanto. Poi avevo fatto la mia scelta. A Bly c'era abbondanza di camere vuote e fu solo questione di scegliere la più adatta. Questa, mi fu chiaro all'improvviso, era la camera del piano di sotto, situata in quell'angolo massiccio della casa che ho chiamato Torre Vecchia. Era una stanza ampia, quadrata, arredata con qualche pretensione da camera da letto, ma tanto scomoda per le sue dimensioni che non era occupata da anni, sebbene la signora Grose la tenesse perfettamente in ordine. L'avevo spesso ammirata e sapevo come muovermi. Dovevo soltanto, una volta superata la stretta al cuore provocata dall'abbandono, attraversarla ed aprire, il più silenziosamente possibile, una delle imposte. Fatto questo, scoprii il vetro senza far rumore e, appoggiandovi il viso, potei constatare, dato che l'oscurità esterna era molto meno profonda, che guardavo nella direzione voluta. Quindi vedi qualcosa di più. La luna rendeva la notte straordinariamente diafana e mi lasciò vedere sul prato una persona rimpicciolita dalla distanza, che se ne stava immobile come incantata, gli occhi fissi nella mia direzione a guardare non tanto me quanto qualcosa che si trovava apparentemente sopra di me. Era chiaro che c'era un'altra persona sopra di me. C'era una persona sulla torre. Ma la presenza sul prato non era affatto quella che avevo aspettato e incontro alla quale mi ero precipitata con tanta sicurezza. La persona sul prato era il povero, piccolo Miles. Solamente sul tardi del giorno dopo parlai con la signora Grose, perché la cura che mettevo nel non perdere di vista i miei allievi mi rendeva spesso difficile incontrarla tu per tu, e molto più perché sentivamo entrambe l'importanza di non provocare, sia nella servitù che nei bambini, il sospetto di una segreta agitazione e di discussioni misteriose. A questo proposito ricavavo una grande sicurezza dal suo aspetto sereno. Nell'ora di cui sto parlando, Mi aveva raggiunta dietro mie insistenze sulla terrazza dove col declinare della stagione il sole pomeridiano era ormai piacevole. E sedemmo insieme, mentre davanti a noi, a qualche distanza ma a portata di voce, i bambini si aggiravano tranquillamente qua e là. Camminavano adagio, affiancati, sul prato sotto di noi. Il bambino leggeva ad alta voce un libro di fiabe e passava un braccio sulle spalle della sorellina, quasi per assicurarsi della sua presenza. La signora Gross li osservava con tranquilla placidità. Poi colsi in lei, benché nascosto, lo sforzo mentale di penetrare nel mio animo per scoprirvi il rovescio della medaglia. Avevo fatto di lei un ricettacolo di cose orrende, ma nella pazienza che mostrava per la mia pena si rivelava un curioso riconoscimento alla superiorità delle mie doti e della mia funzione. Offriva il suo animo alle mie confidenze nello stesso modo che se avessi voluto preparare un filtro da streghe e darglielo da bere, mi avrebbe teso una bella casseruola luccicante. Tale era in tutto e per tutto il suo atteggiamento, quando, nel mio resoconto degli avvenimenti della notte, giunsi alla risposta datami da Miles, allorché, avendolo visto in un'ora così eccezionale, quasi nello stesso punto dove si trovava adesso, ero scesa a prenderlo. Stando alla finestra, m'ero infatti decisa a quella soluzione, temendo di allarmare la casa con un richiamo rumoroso. Le avevo già lasciato capire la poca speranza che avevo, nonostante la sua intensa partecipazione, di trasmetterle appieno l'emozione che mi aveva dato la magnifica trovata con cui, quando fummo rientrati, il bambino aveva risposto alla mia sfida, finalmente espressa in modo chiaro. Non appena ero comparsa nella luce della luna sulla terrazza, mi era venuto incontro senza esitare. Allora, in silenzio, lo avevo preso per mano e lo avevo guidato al buio, su per quella scala dove Quinta aveva vagato, bramoso di lui, e lungo il corridoio in cui avevo ascoltato e tremato sino alla sua camera deserta. Non una parola, mentre camminavamo, era stata scambiata tra di noi, ed io mi chiedevo, oh, come me lo chiedevo, se stesse frugando nella sua piccola mente per trovare una spiegazione plausibile e non troppo grottesca. Avrebbe certamente dovuto lambicarsi il cervello, ed io stavolta provai, al pensiero del suo possibile imbarazzo, un curioso fremito di trionfo. Che trappola ingegnosa per l'imperscrutabile! Non avrebbe più potuto esibire il suo finto candore. Allora, come diavolo se la sarebbe cavata? In verità, col palpito emozionante di questa domanda in me palpitava altrettanto il silenzioso interrogativo di sapere come diavolo avrei fatto io. Mi trovavo insomma costretta ad affrontare come non mai tutto il rischio che accompagnava anche adesso il risuonare della mia spaventosa nota. Ricordo infatti che entrai nella sua cameretta, dove il letto era ancora intatto, e la finestra spalancata ai raggi della luna diffondeva una luce così chiara che non fu necessario accendere nemmeno un fiammifero. Ricordo, dicevo, che ad un tratto mi sentii venir meno e mi lasciai cadere sulla sponda del letto vinta dall'idea che egli doveva sapere ormai fino a che punto mi aveva, come si usa dire, in pugno. Armato della sua intelligenza, poteva far quel che gli piaceva, sinché avessi continuato ad alimentare la vecchia tradizione dei maestri colpevoli di stillare nei giovani superstizioni e paure. Mi aveva davvero in pugno, e in un pugno di ferro, perché chi mi avrebbe assolta, chi mi avrebbe salvata dalla forca, se col più lieve tremito di una proposta fossi stata io la prima ad introdurre nel nostro perfetto rapporto un elemento così ripugnante. Non avevo altra alternativa che rivolgere a Miles la domanda, una specie di domanda almeno. Adesso devi parlare e dirmi tutta la verità. Perché sei uscito? Che cosa facevi là fuori? Vedo ancora il suo meraviglioso sorriso, il bianco dei suoi bellissimi occhi, lo splendore dei dentini che scintillavano nella penombra. Se vi dico il perché, mi capirete? A queste parole sentì il cuore in gola. Stava davvero per dirmi il perché. Mi mancò la voce per incoraggiarlo e mi accorsi che rispondevo soltanto con una smorfia vaga, prolungata e forzata di assenso. Egli era la gentilezza fatta persona e mentre io continuavo ad assentire, sembrava più che mai un principino di fiaba. Fu proprio la sua allegria a concedermi una tregua. Ma sarebbe stata così grande se fosse stato realmente sul punto di dirmi tutta la verità. «Beh», disse infine, «precisamente perché faceste quel che avete fatto?» «Fatto cosa?» «Perché, tanto per cambiare, pensaste che sono cattivo?» «Non dimenticherò mai la dolcezza e il brio con cui pronunciò quell'aggettivo, né come, per concludere, si chinò in avanti e mi baciò. Quella fu praticamente la fine di tutto. Gli restituì il bacio e mentre lo stringevo per un attimo fra le braccia, dovetti fare uno sforzo supremo per non piangere. Mi aveva reso conto della sua condotta esattamente nel modo che non mi permetteva di chiedere di più. E fu soltanto per confermare che accettavo la sua risposta se gli domandai, dopo aver gettato un'occhiata alla camera: «Allora non ti sei spogliato per niente?» Sembrò realmente splendere nell'ombra. «Per niente! Sono rimasto in piedi a leggere!» «E quando sei sceso?» «A mezzanotte. Quando sono cattivo, sono cattivo.» «Vedo, vedo. Davvero una bella cosa. Ma come potevi essere sicuro che io l'avrei saputo?» «Oh, mi ero messo d'accordo con Flora. Lei doveva alzarsi e guardare fuori. Ed è proprio quello che ha fatto. Ero io a cadere nella trappola. Così vi ha disturbata e per vedere quello che stava guardando anche voi avete dovuto guardare. E avete visto. Mentre tu, completai, rischiavi di prendere un malanno stando fuori di notte.» Era così felice per la sua prudezza che si permise di assentire tutto raggiante. «Come avrei potuto altrimenti essere abbastanza cattivo?» chiese. E dopo un altro abbraccio, l'incidente e il colloquio furono chiusi, con un formale riconoscimento da parte mia di tutte le riserve di bontà che aveva dovuto impiegare per permettersi un simile scherzo.
Thank you.
La particolare impressione che avevo ricevuto, lo ripeto, risultò difficile da presentare alla signora Grosa alla luce del giorno, benché la rafforzassi riferendo un'altra osservazione che Miles aveva fatto prima che ci separassimo. «Tutto sta in una mezza dozzina di parole», le dissi, «parole che mettono davvero a punto la questione». «Pensate un po' a quello che potrei fare», mi ha detto, «per provarmi quanto sia buono. Sa benissimo che cosa potrebbe fare. Ne ha dato un saggio a quelli del collegio». «Dio mio, come siete cambiata!» esclamò la mia amica. «Non sono cambiata! Spiego le cose come stanno, semplicemente!» «Potete star sicura che quei quattro si incontrano di continuo. Se in una di queste ultime notti foste stata con l'uno o con l'altra dei bambini, lo avreste capito chiaramente. Più ho osservato e atteso, più mi sono resa conto che in mancanza d'altre prove sarebbe sufficiente il sistematico silenzio di ciascuno di loro. Mai, nemmeno a fior di labbro, hanno formulato una semplice allusione ai loro antichi amici, né Miles ha mai accennato alla sua espulsione dal collegio. Oh sì, 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 possiamo star qui sedute a guardarli e loro possono darcela a bere, sin che vogliono. Ma persino quando fingono d'essere perduti nelle loro fiabe, sono sprofondati nella visione dei morti che ritornano. Lui non sta affatto leggendo, sillabai. Stanno parlando di loro. Stanno parlando di orribili cose. Oh, lo so, lo so, lo so, mi sto comportando come una pazza ed è un miracolo che non lo sia davvero. Quello che ho visto io vi avrebbe fatta impazzire, ma ha reso me soltanto più lucida. Mi ha fatto comprendere molte altre cose. La loro bellezza più che terrena, la loro bontà assolutamente anormale. Tutto ciò non è che un gioco, un'ostentazione, un inganno. Non sono stati buoni, sono stati soltanto assenti. È stato facile vivere con loro, semplicemente perché vivono una propria vita. Non sono miei, non sono nostri. Sono di lui, sono di lei. Di quinte della donna, di quinte della donna. Vogliono arrivare a loro. Oh, come a questo punto la signora Grosa parve studiarli con cura. Ma perché? Per amore di tutto il male che in quei giorni terribili la coppia ha inculcato in loro. E nutrirli ancora di quel male, continuare l'opera infernale, è lo scopo del loro ritorno. Perdinci! Esclamò la mia amica, quasi senza fiato. L'esclamazione era comune, ma dimostrava un'autentica accettazione dell'ulteriore prova da me fornita di quello che doveva essere accaduto in quei giorni amari, perché v'erano stati giorni certamente peggiori anche dei presenti. Nulla avrebbe potuto giustificarmi più di quel semplice consenso dettato dalla sua esperienza riguardo l'abisso di depravazione che già sospettavo in quella coppia di malfattori. Fu la causa per cui, vinta dal flusso dei ricordi, un momento dopo si lasciò sfuggire. Erano davvero delle canaglie. Ma che cosa possono fare ora? Aggiunse. Fare? Esclamai come un eco, ma così forte che Miles e Flora, passando da lontano, si fermarono un momento a guardarci. «Non fanno già abbastanza?» domandai in tono più basso, mentre i bambini, dopo averci sorriso, fatto un cenno col capo e scoccato un bacio verso di noi sulla punta delle dita, riprendevano la loro commedia. Per un momento questa attirò la nostra attenzione, poi risposi «Possono distruggerli!» A queste parole la mia compagna si voltò, ma la domanda che mi rivolse era muta ed ebbe solo l'effetto di rendermi più esplicita. Non sanno ancora esattamente come fare, ma ci stanno provando con tutte le loro forze. Si fanno vedere solo attraverso le cose, per così dire, o al di là di esse, in strani luoghi e in punti elevati, sulla cima delle torri, sui tetti delle case, fuori delle finestre, sulla sponda opposta degli stagni. Ma c'è un sottile proposito, da entrambe le parti, di accorciare le distanze e superare l'ostacolo. E il successo dei tentatori È soltanto questione di tempo. Non hanno che da insistere nelle loro tentazioni, perché i bambini accorrano e periscano nel tentativo. La signora Gros lentamente si alzò, ed io aggiunsi, presa da scrupolo: a meno che, naturalmente, noi riusciamo a impedirlo. Stando in piedi, davanti a me che restavo seduta, si sforzava visibilmente di valutare la situazione. Lo zio deve impedirlo. Sta a lui portarli via. E chi lo convincerà? Fino a quel momento aveva fissato lo sguardo lontano, ma ora girò verso di me il suo volto attonito. Voi, signorina.
Maria Paiato ha letto Giro di vite di Henry James, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it